Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2 in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, un'ora insieme per parlare di sanità. I nostri contatti 37.2@radiopopolare.it è la mail a cui ci potete scrivere anche per raccontarvi che cosa ci succede. Vedrete che anche oggi partiremo dalle vostre esperienze e da quanto vi accade. E vi ricordo anche che sulla pagina di Facebook di 37.2, così come su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Lo trovate online www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, prima di passare al riassunto della puntata di oggi, a quelle cose di cui parleremo, abbiamo due comunicazioni importanti da dare.
Sì, perché in questi giorni sono avvenuti due fatti di estrema importanza. C'è stata una sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, quindi questo diventa legge, che ha stabilito che il reato di epidemia colposa può configurarsi anche in forma omissiva. Cioè, la Corte di Cassazione ha interpretato la legge esistente che diceva che il reato di epidemia si verificava quando qualcuno, qualche dirigente politico, qualche amministratore, qualche responsabile di ambito sanitario aveva commesso qualcosa che produceva una facilitazione nella diffusione dell'epidemia, cioè un atto esplicito, un atto, aveva agito in modo attivo. Invece la Corte dice no, attenzione, può anche verificarsi il fatto che questa persona che ha una responsabilità abbia favorito la diffusione di un'epidemia non agendo, non facendo qualcosa che invece avrebbe dovuto fare, e questo mancato atto ha favorito la diffusione dell'epidemia. Avete già capito tutti che cosa significa questo. Significa che i magistrati di Bergamo forse non avevano tutti i torti quando hanno aperto e condotto una indagine per individuare se c'era un reato dietro la mancata dichiarazione della zona rossa nel bergamasco nel pieno del Covid. Quello che adesso tutti si domandano, e si domandano gli stessi magistrati di Bergamo, è se ci sarà la possibilità di riaprire quell'inchiesta alla quale era stata messa una parola fine anche dal Tribunale dei Ministri, perché sotto inchiesta c'erano ministri, presidente di regione e via dicendo. Questa interpretazione della Cassazione forse ridà ai magistrati di Bergamo il loro ruolo e la possibilità di riprendere questa inchiesta, e vi terremo ovviamente aggiornati, ma è una notizia molto importante. Ce n'è un'altra invece di notizia che va in senso opposto, cioè in questo caso non ci rallegra, e cioè il governo ha approvato un disegno di legge sulle liste d'attesa che praticamente si traduce in che cosa? In ulteriori finanziamenti alla sanità privata convenzionata, cioè dice alle istituzioni sanitarie pubbliche: vi do a disposizione altre risorse da girare alla sanità privata convenzionata per chiedere loro di smaltire le liste d'attesa. E noi sappiamo benissimo che questo non avviene, avviene male, sappiamo che le strutture della sanità privata scelgono quali visite fare, in quale settore operare, come intervenire in base al profitto che da lì possono trarre, e quindi sono altri soldi per il privato. E l'altro aspetto di questo disegno di legge che non dice potete assumere parecchi medici, parecchi infermieri, no, sostanzialmente stimola ancora dei contratti di libero professionali, che alla fine si tradurranno sostanzialmente nel permanere dei medici a gettone, anche se a voce vengono negati, cioè autorizza le strutture sanitarie pubbliche a fare dei contratti con i medici come se fossero dei liberi professionisti. Quindi si riduce il numero di dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, si sta riducendo da anni, e aumentano quei medici che come liberi professionisti lavorano col Servizio Sanitario Nazionale, con tutti i limiti che conosciamo e di cui tante volte abbiamo parlato. Quindi qualcosa di non completamente diverso dai medici a gettone. Ecco, sono notizie queste delle ultime ore, ma ci torneremo nelle prossime puntate.
Il programma invece della puntata di oggi.
Oggi partiremo da due casi che ci sono stati riportati da dei nostri ascoltatori. Il primo riguarda la difficoltà a prenotare un esame e il secondo a farsi seguire per la terapia del dolore. Terapia molto importante di cui abbiamo parlato poco fino ad ora. Parleremo poi dei farmaci utilizzati per il diabete, ma che vengono anche utilizzati come farmaci dimagranti, un tema estremamente attuale. E infine andremo a conoscere un'associazione attiva sul territorio di Monza e della Brianza. E poi vi ricordo che domani arriverà il nuovo numero della mia newsletter Diritti in Salute. Chi non si è ancora abbonato si abboni gratuitamente, se vuole fa anche un'offerta. Tanti temi nuovi interessanti, tra cui il boom dell'export italiano di armi e l'inquinamento nella pianura padana, oltre a tanti argomenti. Diritti in Salute. Abbonatevi gratuitamente.
Andiamo a cominciare allora questa puntata con due casi che ci avete riportato voi, un ascoltatore e un'ascoltatrice. Andiamo al primo caso di oggi e diamo il benvenuto al nostro ascoltatore Mauro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, ci racconti brevemente cosa le è accaduto.
Allora, io da anni sto facendo la colonoscopia per prevenzione, in quanto mio padre era morto di tumore al colon. La colonoscopia per prevenzione deve essere fatta ogni 5 anni, l'ultima volta l'ho fatta nel 2020 e quindi sono andato dal medico di medicina generale per fare la prescrizione, per fare la ricetta. Due settimane fa sostanzialmente. Settimana scorsa ho provato a prenotare, allora dal portale regionale, quindi dal fascicolo elettronico, non era possibile prenotare e diceva sostanzialmente di telefonare al numero verde. Ho telefonato al numero verde e nella mia zona, io sono di Gallarate, nella mia zona, quindi l'ospedale a cui già altre volte ho fatto l'esame, che è quello di Busto Arsizio, la prima disponibilità è all'11 marzo 2027, al che sono trasecolato, diciamo, perché veramente 2 anni di attesa mi sembrano oltre ogni tollerabilità.
Ha fatto ricerche da altre parti?
No, non ho fatto ricerche da altre parti. Su vostro consiglio ho fatto la segnalazione al difensore civico regionale.
Che per ora non ha ancora risposto, giusto?
No, ho ricevuto il numero di protocollo, però non ho ancora avuto alcuna risposta, ma stiamo parlando di una settimana scarsa, diciamo, quindi.
Ecco, allora, giusto per tenere allegri gli ascoltatori e le ascoltatrici, dico che proprio anche recentemente è stato detto che il CUP unico regionale non sarà in funzione per tutte le strutture pubbliche, per tutte le strutture private e convenzionate prima di altri 2 anni, mentre invece avrebbe dovuto essere già da tempo in funzione. In tutto questo arriva poi la barzelletta raccontata dal nostro ministro, che dice che sta preparando una piattaforma per un CUP addirittura nazionale. Ecco, se non si riesce a fare neanche quello regionale, è inutile parlare di quello nazionale. Per quanto riguarda la colonoscopia, in radio avevamo già affrontato questo aspetto tempo fa, perché ci eravamo trovato di fronte a mesi e mesi di attesa, ma allora erano 6-7 mesi, qua sono 2 mesi. Torneremo su questo caso, ci avvisi. Giusto Elena, qua sono 2 anni, ma io non voglio pensarci, cioè 24 mesi. No, ma attenzione, per un esame che serve per avere una eventuale diagnosi precoce di un tumore. Siamo quindi dentro una prevenzione terziaria, chiamiamola così. Tra l'altro, La diagnosi precoce serve anche non solo per mettere in condizioni migliori il singolo cittadino, ma per intervenire subito, il che vuol dire anche poi abbattere i costi e le spese della sanità pubblica, perché se si interviene immediatamente è più facile avere successo e le spese sono decisamente minori. Ecco, ci tengo informato sulla risposta del difensore civico e noi proveremo comunque anche a sentire direttamente l'ospedale di Gallarate.
Grazie Mauro.
Sì, l'ospedale di Busto Arsizio in realtà, perché l'ospedale di Gallarate non so se li fa ancora, visto che qua è una situazione, c'è una situazione di dismissione dei due ospedali.
Certo, ne abbiamo parlato proprio una delle scorse puntate, quindi sentiremo allora l'ospedale di Busto Arsizio.
Grazie ancora.
Grazie a voi, buongiorno.
Diamo il benvenuto adesso a un'altra nostra ascoltatrice che ci racconta un'altra e diversa storia. Buongiorno Chiara, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, allora cosa le è accaduto?
Allora, io praticamente sono una paziente in follow up per un CAP mammario per cedimenti multipli vertebrali e poi appunto per questo intervento che ho fatto di un CAP mammario ho dovuto fare l'radioterapia, è una terapia chemioterapica per orale.
Mi scusi, ma perché se parliamo di capa mammario dobbiamo spiegare, stiamo parlando quindi di un tumore, di un carcinoma mammario e
sì,
lei è già
sì.
stata sottoposta a radioterapia sì. e a chemioterapia, giusto?
No, più che sì e chemio, nel senso che ho dovuto prendere il tamoxifene, che è una pastiglia, terapia ormonale.
Quindi radioterapia e terapia ormonale, giusto?
Sì, sì, questo per avrei dovuto prenderla per 5 anni. Al primo anno di somministrazione di questa pastiglia non sono più riuscita a camminare dai dolori. Allora, proprio per questo motivo mi sono rivolta al medico di base, il quale naturalmente mi ha suggerito di fare una visita anestesiologica per la terapia del dolore, cosa che ho fatto il 23 del 10 del, praticamente del 2003, se non sbaglio, vado a verificare. Praticamente questa visita il medico ha concluso sì, il 30 del 10 del 2023.
Parliamo quindi del 30 ottobre del 2023, giusto?
Sì, è una visita che ho eseguito presso l'ambulatorio della terapia del dolore presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Praticamente mi ha prescritto appunto di eseguire una terapia, una peridurale caudale come terapia del dolore. Naturalmente però da questa visita io ho informato che dalla somministrazione di questa pastiglia ho cominciato ad avere difficoltà a portare avanti proprio le gambe, avere fortissimi dolori, il quale mi ha riferito che quella pastiglia era molto dannosa per quanto riguarda le articolazioni, ossa, eccetera, anche perché io ho un'osteoporosi severa. Ma l'oncologo mi aveva detto che mi aveva dato una pastiglia che secondo lei non doveva agire tanto sulla mia osteoporosi.
E quindi qui si ponevano due problemi. Da una parte la terapia per il tumore e dall'altra parte una terapia per il dolore. Sulla terapia per il tumore cos'è accaduto? È andata avanti? Le hanno cambiato la terapia? L'ha dovuta sospendere?
No, l'ho sospesa spontaneamente. Perché dall'oncologa ho detto appunto che io la qualità della mia vita era pessima, vivendo anche da sola e non riuscendo a camminare, dovevo comunque, non potevo, non avevo un'autonomia e i dolori erano fortissimi.
Quindi una scelta importante, perché lei decide di non prendere una terapia contro il tumore perché c'ha dei gravi dolori. E a questo punto è riuscita a sottoporsi alle indicazioni e alle terapie che erano state indicate per il dolore oppure no?
Ma questo non ho capito, scusi. Dall'oncologa ha accettato molto male la sospensione della terapia, si è anche arrabbiata con me perché diceva che non era mai capitato. Io ho detto che invece conoscevo donne che avevano lo stesso problema e che io non avevo intenzione di andare avanti per 5 anni in questa situazione.
E per la terapia del dolore cos'è accaduto?
Poi sono andata dal medico di base e ho detto che la mia situazione era questa e mi ha fatto questa prescrizione per rivolgermi presso l'ambulatorio del Papa Giovanni e presso il mortuario terapia del dolore presso il Papa Giovanni di Bergamo. Praticamente diciamo che la visita anestesiologica non ho aspettato molto tempo. Comunque a questa visita il medico ha rilasciato una indicazione terapeutica che era quella appunto di sottopormi a questa peridurale caudale per questi dolori che io riferivo e che all'esame obiettivo aveva rilevato.
E com'è andata?
Dal 30 di ottobre del 2023 ho aspettato un anno con varie sollecitazioni e praticamente ho telefonato a dicembre, poi ho telefonato a gennaio, poi ho chiamato l'associazione cure palliative, i quali mi hanno indicato di rivolgermi presso la segreteria dell'ambulatorio della terapia del dolore e l'amministrativa molto gentile ha voluto i miei dati, la data della visita e il nome del medico e mi ha detto che avrebbe riferito il medico, ma io non ho sentito più nessuno. Allora a questo punto, tramite voi che sono molto grata, mi sono rivolta presso Prima guardando appunto il vostro vademecum sulle liste di attesa, ho contattato l'ATS, l'URP e poi anche praticamente un comitato territoriale per la terapia che comunque fa riferimento sempre all'ospedale per la terapia del dolore, raccontando appunto la mia esperienza, che ero in attesa da un anno e mezzo, che ero disperata per questi dolori e che non trovavo una via di soluzione.
E cos'è accaduto?
È accaduto che mi hanno telefonato dall'ambulatorio e naturalmente il 4 di marzo per il 7 di marzo e naturalmente ho detto alla signora appunto, ho risposto dicendo che purtroppo avevo una visita medica in quel giorno e allora niente, poi ripensando l'ho richiamata e le ho detto scusi, io avrei intenzione di disdire la visita medica che ho in corso, che ho già in appuntamento per fare la terapia del dolore. L'operatore mi ha risposto che avrebbe riferito tutto al medico, ma io non ho sentito più nessuno.
E poi?
Oltretutto, dalla lettera ricevuta, hanno comunque negato, dicendo che mi hanno chiamato diverse volte e che non ho neanche risposto alla telefonata del 4, cosa veramente che mi ha scandalizzato.
A questo punto siamo entrati in scena noi e abbiamo scritto una prima volta. A chi abbiamo scritto la prima
volta?
Noi
abbiamo scritto alla ASST Papa Giovanni XXIII.
E la prima volta ci hanno detto, ma diteci chi è, perché non ci risulta che ci sia una situazione di questo tipo. Cosa però che sarebbe smentita, perché la signora ci ha passato una lettera del difensore civico che scriveva alla SST indicando la sua situazione, giusto? È così?
Certo, certo.
Esatto.
Dovrei dire...
Cioè il difensore civico aveva scritto allora alla SST, giusto?
Certo.
E allora noi abbiamo dato i dati della signora Chiara, che ci ha autorizzato naturalmente a passare i dati alla SST, e la SST ci ha risposto quindi in merito al caso. E allora vi leggiamo la risposta così anche la nostra ascoltatrice la ascolta. Valutate le condizioni della signora al momento della visita recente di 10 giorni fa, a inizio aprile, abbiamo ritenuto che la stessa potesse proseguire il percorso terapeutico sul territorio. In quella seduta è stato quindi predisposto un piano terapeutico con terapia antalgica, dando indicazione al medico curante per la gestione della paziente, rimodulazione del dosaggio, possibili effetti collaterali da attenzionare. La visita di controllo prescritta alla signora è programmabile, pertanto esclude la necessità di una visita di controllo con priorità. La signora ha prenotato tramite call center regionale la visita, trovando una disponibilità nel nostro ambulatorio per agosto. Se la signora lamentasse, attraverso il medico curante, una situazione meritevole di una rivalutazione urgente, quindi con priorità entro 72 ore o entro 10 giorni, i nostri ambulatori di terapia del dolore saranno certamente in grado di garantire la visita di controllo nei tempi adeguati.
Ok, però vi porto un esempio. Quello che mi sta scrivendo è che se io ho una ricetta e ho preso un appuntamento attraverso il call center, mi è stato dato ad agosto. La priorità la dottoressa non l'ha scritta, pur avendo descritto il mio problema, di essermi sentita abbandonata rispetto al primo trattamento della terapia del dolore, perché il medico non mi ha dato un altro appuntamento, non sono stata presa in carico come paziente e dal primo trattamento della terapia del dolore non ho avuto alcun beneficio, anche se il medico si è premurato lo stesso momento dopo la terapia di chiedermi come stavo. Chiaramente ero su una sedia a rotelle e gli ho detto che al momento non avevo dolore. Perché? Perché i miei dolori sono quando cammino tanto da inciampare con le mie stesse gambe e sono anche caduta diverse volte. Quindi sulla lettera di dimissione si scrive la signora afferma già un immediato beneficio, cosa che sinceramente se io cammino adesso come adesso non ho avuto nessun beneficio.
Allora proviamo a dire...
Mi scusi,
prego.
Per quanto riguarda la priorità... Le dico che lo stesso giorno che uscivo dalla sala operatoria entrava un signore che abita di fronte a me, che ha un amico che ha una fibromialgia, praticamente ha avuto lo stesso trattamento che ho avuto io, l'hanno dimesso, lui aveva una priorità, l'hanno dimesso senza nessuna indicazione per il prossimo appuntamento. Allora di che cosa stiamo parlando della priorità?
Allora,
se
qui
poi dopo non la rispettano.
Distinguiamo. Io intanto dico alla signora si rivolga al suo medico curante, se la condizione è quella che lei ha descritto, si faccia fare una richiesta entro dei tempi più brevi e mettiamo alla prova chi ci ha risposto, no? Cioè la SST.
Certo, la SST.
Questa qua. L'altra considerazione è che non si può far aspettare un anno e mezzo per una terapia del dolore, anche perché bisogna valutare che il dolore diminuisce e scompare perché lei ha sospeso la terapia contro il tumore. Ma questo non va bene, lo dico anche come medico. Quindi bisogna intervenire sul dolore in modo tale da poter permettere alla signora di riprendere la terapia oncologica. Terza questione, quello che diventa importante è la garanzia della continuità terapeutica. Cioè un ospedale può anche dire io non sono in grado di continuare, però io ospedale appoggio e trasferisco la signora a quell'ambulatorio sul territorio e gli fisso già io l'appuntamento e verrà seguita da quell'ambulatorio, altrimenti le persone a dire sul territorio troverà, il più delle volte sul territorio si rischia di non trovare vista la condizione dei servizi in Lombardia.
Grazie mille Chiara per averci raccontato quello che le è successo.
Niente, io non so che cosa fare, perché posso dire un'altra cosa?
Prego.
Allora, io per quanto riguarda il cancro alla mammella, ogni anno sono in follow-up e devo fare la visita della mammografia e ecografia. Io ho telefonato, l'ultima l'ho fatta il 24 di gennaio del 2025 e mi è stata data ad agosto del 2026.
Sì, cioè anziché un anno e mezzo. Però è chiaro che se la sua situazione migliora può riparlare con la dottoressa per vedere la vicenda della terapia oncologica. Però adesso si rivolga al suo medico, gli faccia vedere che cosa gli ha scritto la SST in modo da agire di conseguenza, poi si ripresenta la SST dicendo bene, adesso ho questa prescrizione del medico, sempre se la sua situazione è così grave come l'ha descritta, per favore intervenite, mantenete la parola di quello che avete scritto.
Grazie ancora.
Grazie, buongiorno.
A risentirci. 37.2 Radio Popolare, andiamo a cambiare decisamente argomenti, andiamo a parlare di un libro che esce proprio oggi, è un libro molto interessante per molti aspetti, è molto interessante anche parlarne qui a 37.2 perché si intitola La cura miracolosa, Ozempic, Wegovy e come i farmaci dimagranti stanno cambiando le nostre vite, è edito da Eltre Economia ed è scritto dal giornalista Nicola Villa che è in collegamento con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere qua con noi.
Grazie a voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, Nicola Villa, cominciamo proprio da questi nomi che abbiamo citato poco fa. Di che cosa si tratta? Che cosa sono questi farmaci di cui si parla molto in questo momento? E poi un po' in sintesi come agiscono?
Sì, i nomi del sottotitolo sono i nomi commerciali, Ozempic e Wegovy, però il farmaco si chiama semaglutide e imita un ormone che noi abbiamo nel corpo, un ormone naturale che è il GLP-1, che è prodotto dall'organismo, serve soprattutto per i malati diabetici, cioè viene prodotto dal pancreas e regola l'insulina e il glucagone nel sangue. Come effetto non previsto quando è stato messo in commercio, ricordiamo che Ozempic è proprio per i malati di diabete di tipo 2, i recettori di questo ormone si trovano anche nello stomaco, nella lingua, nel cervello e quindi dopo i pasti induce a sazietà e quindi fa dimagrire molto rapidamente. I primi studi che abbiamo a disposizione fanno vedere che c'è un dimagrimento dal 14 fino al 20% del peso corporeo, ecco. In poche parole fanno questo, insomma.
Certo, e perché se ne parla tanto in questo momento, come dicevamo presentandoti?
Ma è il tema del mio libro inchiesta, perché sono diventati un fenomeno di massa culturale, soprattutto ovviamente per colpa degli Stati Uniti, dove sono stati approvati di recente, quindi se ne fa un gran parlare, sono diventati molto popolari nello star system. Però la cosa interessante sono anche le implicazioni soprattutto economiche, perché questo è un giro di soldi incredibile, l'azienda produttrice è la Novo Nordisk e quindi in questo libro io provo un po' a vedere tutte le implicazioni, cioè tutte le trasformazioni che porterà questa scoperta, che è una scoperta rivoluzionaria, paragonabile per capirci alla pillola abortiva o alla scoperta degli psicofarmaci, però in questo libro tenta anche di analizzare un po' la natura egemonica di un settore che è quello farmaceutico, che ha dei margini clamorosi e tende un po' a monopolizzare, quindi ora di questi farmaci se ne parla tanto e si avverte anche, c'è anche una richiesta maggiore della domanda. Ecco.
Certo. Prima di parlare degli aspetti economici, però, diciamo qualche cosa anche sugli effetti collaterali, cioè va tutto bene con questi farmaci? Non ci sono problemi? Il dimagrimento rimane, persiste nel tempo? Ecco, proviamo a vedere un attimo questi aspetti clinici e poi approfondiamo la vicenda economica.
Sì, no, gli effetti collaterali sono molteplici, perché chi lo assume avverte nausea, e soprattutto sono farmaci che vanno presi per tutta la vita, quindi non si possono essere interrotti e in alcuni casi si è visto che possono provocare appunto nausea, vomito, ma anche pensieri suicidari, perché facendo leva diciamo sull'ipotalamo e sul nervo vago del cervello tolgono anche i desideri e quindi la voglia di mangiare e l'appetito. E quindi c'è un grande dibattito sul fatto anche che nei casi più estremi possono provocare pancreatiti e anche danni maggiori, soprattutto se si prendono le dosi, grosse dosi di questo farmaco, che ricordiamo è una siringa, insomma una somministrazione sotto forma di siringa, come per i malati diabetici.
Quindi tutto questo battage pubblicitario rischia di spingere le persone a voler assumere questi farmaci, indipendentemente da un'attenta analisi e prescrizione medica che tenga presente anche quali possono essere gli effetti collaterali, quali possono essere i rischi, e anche un livello informativo che spieghi che se uno comincia a prendere questo farmaco deve andare avanti a prenderlo, giusto? Perché se interrompe rischia di riacquistare peso. È così?
Esatto. Cioè ci sono dei casi in cui le persone che l'hanno assunto, soprattutto negli Stati Uniti, dopo averlo smesso appunto perché avevano problemi soprattutto di nausea e vomito, hanno poi riacquistato i chili persi. Nel libro io ho intervistato in particolare Adriano Cattaneo, che è uno dei fondatori del gruppo di operatori sanitari che si chiama No Grazie, che è un gruppo di pratica medica indipendente che vuole superare gli interessi commerciali e mette in guardia sul fatto che c'è bisogno di indipendenza soprattutto rispetto alle agenzie regolatorie che non devono essere finanziate da fondi privati e soprattutto dalle farmaceutiche, ma da fondi pubblici, e quindi
certo,
sull'importanza che le persone devono avere di essere informate su questi farmaci.
I nostri ascoltatori questo argomento l'hanno sentito tante volte, i lettori della mia newsletter Diritti in Salute troveranno lì tante informazioni, ma noi andiamo avanti a cercare di capire con lei invece che cosa c'è economicamente dietro questi farmaci, cos'è che si muove. Riusciamo a dire per esempio quali sono i costi per il pubblico negli Stati Uniti di questo farmaco e qual è il giro economico che sta dietro?
Sì, quando ho iniziato a fare questa ricerca negli Stati Uniti si parlava di un costo annuo intorno ai $17,000 per i pazienti, farmaci che non sono coperti dalle aziende sanitarie, quindi però nel corso di un anno già si sono molto abbassati questi costi. In Italia Ozempic costa 187 euro a dose, quindi una dose dura una settimana perché l'emivita di questo farmaco è di una settimana nel corpo. E niente, quindi la cosa incredibile di quest'anno che è appena passato è che la Novo Nordisk, che è questa azienda, ha avuto un fatturato pari a 433 milioni, in crescita del 15% rispetto all'anno precedente, quindi una stragrande maggioranza di ricavi derivata dalla vendita di questi farmaci, quindi parliamo di un'azienda che ha fatto aumentare il PIL della Danimarca. Leggevo di recente che con la minaccia dei dazi di Trump ci sono circa 4.000 lavoratori danesi che rischiano il posto perché il 2025 non sarà sicuramente come l'anno appena passato.
Ecco, in Italia qual è invece la situazione da un punto di vista legale?
Allora, il farmaco non è coperto dal Sistema Sanitario Nazionale, ma solo per chi ha il diabete, solo per i malati cronici di diabete. Quello che si è delineato in questi ultimi mesi, in cui se ne è parlato molto, è che c'è un uso off topic, cioè fuori e quindi viene acquistato in maniera privata dalle persone che hanno la disponibilità economica. Io soprattutto nella parte più legata alla nutrizione ho parlato con alcuni nutrizionisti, alcuni che si occupano di queste cose, anche con un nutrizionista che in queste settimane l'ha prescritto, che mette in guardia appunto sul fatto che c'è bisogno di una di prescrizioni mirate, che bisogna stare attenti alla cronicità e dal punto di vista economico stare attenti ai dosaggi, fare dosaggi personalizzati e vedere, insomma, ci sono tante differenze impostazioni a seconda dei pazienti. Ecco,
e qual è il costo in Italia?
Ma appunto il Ozempic costa 187 euro.
Per un ciclo di quanto tempo?
A settimana.
Euro a settimana,
sì,
il che
sì,
vuol
sì.
dire praticamente 730 euro al mese. Più o
esatto,
meno sì.
Esatto. E mentre le pasticche Rybelsus costano più di 200 euro e Wegovy, che è proprio il farmaco, quello sperimentato proprio per la perdita di peso, può costare dai 220 ai 300 euro al mese e non è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale.
Sì, sì, stiamo parlando, se ho capito bene, di tutti i farmaci che sono stati citati non sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale per questo fine, giusto?
Cioè, esatto.
Esattamente. Esatto. Ecco. Ho visto però che nel libro lei ha fatto anche un excursus più culturale su questa questione dell'ingrassare, dimagrire. Ecco, possiamo utilizzare l'ultimo minuto, minuto e mezzo che abbiamo per sentire una sua considerazione su questi aspetti che ha trattato nel libro, più culturali ma non di meno interesse?
Sì, perché diciamo la nostra idea della bellezza e anche dei canoni estetici è anche abbastanza recente, quindi la modernità ha portato a un'idea di bellezza che appunto riguarda la contenzione, i corpi magri che appunto che devono dimagrire, che devono essere in forma. In realtà questa idea è recente e l'idea della magrezza e della grassezza è cambiata nel corso della storia. Io parto addirittura dalla preistoria, ho letto dei libri, delle ricerche sul fatto che appunto la grassezza è stata vista come bellezza e anche sinonimo di ricchezza e di forza. Nel tempo poi il discorso sul corpo ha rappresentato anche un controllo soprattutto antifemminista contro le donne, ma anche razzista contro in ottica coloniale. La cosa interessante, direi, su questo, anche ho usato anche tanta iconografia, come è cambiata la rappresentazione soprattutto del corpo femminile, come in tempi recenti c'è stata una rivalutazione, cioè la cosiddetta body positivity, cioè l'idea che anche corpi che non vanno verso quel canone di bellezza vengono anche apprezzati in questo senso. Questa scoperta rischia un po' di rimettere le cose in gioco e anche di cambiare un po' la nostra idea culturale di che cos'è un corpo bello, quali sono appunto i canoni estetici dominanti. Quindi mi sembrava interessante affrontare tutti questi aspetti, tutte queste implicazioni che vanno sia dall'economia che dalla cultura, insomma.
La cura miracolosa Ozempic, Wegovy e come i farmaci dimagranti stanno cambiando le nostre vite esce oggi per Altra Economia, a firma Nicola Villa, che è stato in collegamento con noi. Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie. Arrivederci.
37.2 a Radio Popolare. Allora andiamo a dare il benvenuto all'ultimo ospite di questa puntata per andare a vedere un'iniziativa, una serie di iniziative sul territorio e una realtà del territorio che è Cittadinanza Attiva, in particolare per Monza e Brianza. Abbiamo in collegamento con noi il coordinatore di Cittadinanza Attiva per Monza e Brianza, Pippo Natoli. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, a voi e a chi ci ascolta.
Grazie, grazie di essere con noi. Allora, che cosa fate nella provincia di Monza e Brianza? Quali sono le principali attività che svolgete?
Siamo un gruppo di volontari, un po' pensionati, ma anche alcuni che ancora lavorano, che hanno capito che sulla sanità c'era bisogno di essere presenti e abbiamo deciso di sentire direttamente i cittadini. Facciamo delle attività di rilevazione attraverso interviste ai CUP e presso le case di comunità, e da questo è nato anche la necessità di avere degli sportelli, per cui abbiamo organizzato 4 sportelli a Monza San Rocco, a Monza San Gerardo, a Desio e a Vimercate, perché i cittadini possano essere aiutati quando si trovano in difficoltà.
E quali sono le difficoltà principali che vi illustrano i cittadini?
Le difficoltà sono di diverso genere. In particolare, diciamo così, interveniamo sui temi delle prenotazioni, che la fanno da padrona, perché effettivamente il tema liste d'attesa è molto duro e complicato, ma ci sono anche altre tematiche che riguardano per esempio la cancellazione delle visite che erano già in programma, oppure tematiche sulle esenzioni, oppure che cosa fanno le case di comunità, conviene andarci per fare cosa. Cerchiamo di svolgere un'attività di informazione e supporto su queste tematiche.
E com'è la situazione per esempio delle case di comunità nel vostro territorio?
Ce ne sono una decina, però di veramente attive e capaci di cominciare a far vedere come si dovrebbe lavorare solo 2 o 3. Possiamo citare Vimercate e Lissone come i 2 punti di maggior servizio, mentre altre, diciamo così, cominciano ad avere delle presenze di specialisti e di utenti sicuramente ancora limitate, ma il problema vero è che non c'è un programma di diffusione della conoscenza di quello che dovrebbe essere il ruolo delle case di comunità in una medicina del territorio un po' più presente di quanto lo sia stata in passato.
E voi quindi fate anche questa informazione. Ecco, nelle certo. Case di comunità citate, quelle che funzionano, ci sono i medici all'interno e per quanti giorni alla settimana?
I medici, il tema dei medici di base è un tema purtroppo aperto, è sicuramente una delle difficoltà di fondo dell'avvio di queste nuove strutture. Ci sono degli specialisti, ci sono degli infermieri che fanno servizio interno ed esterno, ci sono dei servizi di informazione, punti unici di accesso che possono essere molto utili in numerosi casi. Ecco, sicuramente rispetto a quello che dovrebbero essere, per come la legge le ha progettate, siamo ancora molto lontani.
Può raccontare qualche storia, qualche episodio particolare di persone che si sono rivolte a voi, magari non sulle liste d'attesa che ne abbiamo parlato tante volte, perché può essere interessante capire l'attività che svolgete?
Diciamo che le persone arrivano con denunce di disagio per il pronto soccorso, per la lunghezza e le lungaggini delle attese per interventi e per le visite. Le cose che facciamo, diciamo molto significativo, sono stati interventi anche presso strutture ospedaliere convenzionate per attese di interventi urgenti che abbiamo ottenuto attraverso il coinvolgimento anche degli uffici dell'ATS che dovrebbe appunto vigilare su questi servizi e che spesso devono essere però sollecitati a farlo. Le persone si sono rivolte a noi, abbiamo interpellato le direzioni ospedaliere, abbiamo ottenuto delle risposte prima negative e poi invece siamo riusciti ad ottenere interventi in tempi ravvicinati. Però ecco, questi sono casi e purtroppo lavoriamo solo su piccoli casi. C'è bisogno naturalmente di lavorare molto in termini di comunicazione per capire che possiamo essere attivi e protagonisti, possiamo pretendere i diritti che ci spettano e su questa comunicazione c'è molto da fare.
Ecco, come si fa a contattarvi?
Beh, noi abbiamo un centralino, un numero unico per tutti questi nostri sportelli che è il 388-361-3023. Rispondiamo tutte le mattine e quindi prendiamo appuntamenti per poi per chi ha necessità dello sportello naturalmente o per consigli o per informazioni semplicemente. E può essere appunto chiamato da chiunque abbia una necessità. In particolare poi stiamo cercando a Monza volontari che ci possano aiutare in questo servizio, per cui approfitto dell'occasione perché se qualcuno a Monza volesse aggregarsi al gruppo per diventare un cittadino attivo, volentieri.
E immagino che le farete anche una formazione, no?
Oltre a assolutamente, assolutamente. Infatti l'elemento positivo di questa nostra esperienza negli ultimi 3 anni è che diciamo in un universo di rassegnazione per cui la gente insomma non vede speranze per una migliore sanità, abbiamo constatato che molti volontari che magari facevano altri servizi, trasporto oppure sostegno alle persone per quando sono in ospedale, hanno accettato di aprire i loro gruppi e di organizzare degli sportelli proprio per sostenere questi interventi, diciamo così, di supporto ai servizi sociosanitari.
Ecco, abbiamo ancora un minuto a disposizione, ne faccio una domanda molto particolare. Negli ultimi periodi c'è stata una polemica sul ruolo del San Gerardo, cioè il San Gerardo si estranea, che è l'ospedale più importante di Monza, si estranea sempre più dal territorio, è diventato più un ospedale di ricerca, non ci sono più alcuni servizi sul territorio e via dicendo. Nella sua esperienza è reale questo? Cosa ci può dire?
Diciamo che ancora nell'immaginario dei cittadini il San Gerardo è l'ospedale di riferimento. Diciamo che non si percepisce quello che tu dicevi prima in termini di separazione. Certo è che Monza ha una situazione particolare nella quale le strutture ospedaliere sono praticamente private. E quindi questa situazione che prossimamente andremo ad indagare nello specifico fuori dai CUP degli ospedali sia del San Gerardo che degli ospedali privati convenzionati per capire se le indicazioni che sempre di più vengono date in ordine alle prenotazioni o comunque al rispetto dei diritti dei cittadini siano effettivamente rispettate o meno.
Grazie mille, grazie Pippo Natoli, coordinatore di Cittadinanza Attiva per Monza e Brianza. Grazie.
Grazie, arrivederci.
A voi, è stato un piacere.
E 37.2 finisce qua, venerdì prossimo non ci siamo perché è il 25 aprile, quindi ci vediamo in piazza.
E quindi ci vediamo il 2 maggio, anzi ci sentiamo il 2 maggio e ci vediamo il 25 aprile.
Un saluto da Elena Mordiglia.
E da Vittorio Gnonetto.
Ciao.